Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio a pregare, uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: «O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte a settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo». Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Io vi dico, questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato. Parola del Signore. Così, il Vangelo di oggi è molto bello e importante, perché molto spesso succede che quello che si verifica in questo passo, no? Chiediamo al Signore e alla Madonnina che ci aiutino a spiegarlo bene. E, diciamoci un Ave Maria la Madonna di Lourdes, eh? Così facciamo Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E così il discorso è un po' complesso, no? Ci vorrebbero delle ore per spiegarlo tutto. Si sente con quest'altro microfono? Sì. Perché noi siamo qui per fare la volontà di Dio, per amare Dio, e quindi dobbiamo vivere come Lui vuole. Sapete, qui il fariseo era tipo un frate, no? Un religioso del tempo, un praticante osservante, diciamo. E lui diceva cose vere pure, no? Sapete, digiunava due volte a settimana, come a volte digiuno che fanno a volte a pane e acqua, no? Mercoledì e venerdì. Pagava le decime di tutto quello che possedeva. Sapete che significa? Che uno, se prende 2.000 euro di stipendio, 200 euro al mese li dà in offerta. Quindi se prendi 20.000 euro di stipendio, uno dava 2.000 euro di stipendio, no, sì, 2.000 euro o di più. Sì, 2.000 euro di no, 4.000 euro, no, 2.000, vabbè, 2.000 euro in elemosina, no? Ogni mese. E vedeva anche attorno a sé, come a volte vediamo noi, che quello è drogato, no? la famiglia di sopra si è separata, quell'altro ha tradito il marito, no? Non so se... Signore, ti ringrazio perché non sono come queste persone. Questo discorso un po' serpeggia tra noi che stiamo in chiesa, no? Anche tra le suore, i frati, no? È una cosa che gira lì come un serpente che gira, è una tentazione diabolica, no? Diceva una persona che Lucifero non aveva nessun difetto, solo la superbia aveva, per questa qui è caduto dal paradiso. E diceva così, raccontava questo perché alcuni avevano l'intima presunzione di essere giusti, l'intima, profonda presunzione, ma io a posto sono, no? Che problemi ho? Non c'ho nessun peccato, mi comporto bene, sono fedele con mia moglie, amo i miei figli, ma sono cose che non bisogna escluderle, no? Bisogna fare così. Il problema, come dice Gesù nel Vangelo, è che quando facciamo queste cose stiamo facendo solo quello che dobbiamo fare, niente, assolutamente niente di speciale. Io mo, per esempio, sono 21 anni che non ho le scarpe, no? Vado scalzo e così. Se io mi mettessi le scarpe faccio un peccato, perché non rispondo alla grazia di Dio che mi porta ad andare senza scarpe. Quindi andando senza scarpe io sto facendo solo quello che devo fare. Se non facessi questo farei un peccato di omissione. Non so se mi capite, no? Il nostro bellissimo San Giovanni Maria Vianney, il curato d'Ars che vedremo l'ultimo giorno del nostro pellegrinaggio, diciamo, a un santuario, un giorno gli apparve il demonio e gli disse, questa la dico tantissimo questa cosa, lo diciamo per quelli che non mi conoscono, è un mezzo per distruggere la vanagloria, no? Disse il demonio a San Giovanni Marianè, quest'anno mi hai strappato 80.000 anime. 80.000 anime in un anno, no? Gli aveva strappato San Giovanni Marianè al demonio con le sue preghiere, le sue penitenze, con la sua, diciamo, lavoro confessionale. Aveva tolto al demonio 80.000 anime. E sono una volta gli disse il demonio, se ci fossero solo quattro come te sulla terra io sarei finito. Il patrono dei parroci, è bellissimo questa cosa, ve la stavo raccontando ieri, vabbè, la raccontiamo oggi, tanto c'era una volta, sapete, Giovanni Mervenné era, purtroppo non riusciva tanto nello studio, non riusciva tantissimo, cioè era proprio, non ce la faceva, il latino proprio lo distruggeva e c'avevo tutti i voti negativi, no, no, non so questa se proprio, però stava, non so se sono tutti, proprio tutti i voti negativi, però stava proprio messo male, diciamo, no? Un giorno il vescovo lo chiama a colloquio e dice, Giovanni, purtroppo ti devo mandare via dal seminario, perché, diciamo, qua non ci siamo, cioè, proprio... Penso che San Giovanni Vianney, che aveva questo fuoco, questo desiderio di essere del Signore, consacrarsi, di essere sacerdote, rispose così, è bellissimo questa cosa, proprio da mettercela in cornice. Dice, padre, quindi già era deciso che lo dovevamo andare via, no? Allora risponde San Giovanni Vianney, dice, padre, se Sansone, sapete Sansone nella Bibbia, se volete lo leggiamo anche questo passo, con una mascella di asino, la mascella di un asino, distrusse tutti i filistei, il Signore con un asino intero può fare molto di più. E così fu. È bellissimo questa cosa che ci dice Santa Bernadette pure, no? Non è che sapeva leggere e scrivere, no? Era molto semplice, infatti. Avete visto ieri il parroco di Lourdes, che non credeva alle apparizioni. Quando è che ha creduto alle apparizioni? Quando Bernadette, la Madonna gli ha rivelato chi era, no? Perché tutti pensavano gli appariva la Madonna, ma questa dama, la cosa mi pare che la chiamava, questa dama vestita di bianco non gli diceva che era la Vergine, lei non sapeva che, gli altri avevano supposto bene. Allora un giorno, pressata dal parroco, no? Dice, ti deve far dire chi è. Mi pare che gli aveva, poi leggiamo le apparizioni in questi giorni, no? di preciso, leggiamo le parole di Bernardet. Se no non faceva niente il parroco, né cappella, né, se non diceva il nome di chi. E allora Bernardette, quando la mamma le dice io sono l'Immacolata Concezione, no? Si fece tutto il viaggio dalla grotta fino al parroco, fino alla canonica dove sta il parroco, io sono l'Immacolata Concezione, io sono l'Immacolata. Per noi è una cosa, diciamo, normale, ma a quei tempi che non c'era né televisione, né giornale internazionale, non c'erano... 4 anni prima la Chiesa aveva definito il dogma dell'Immacolata Concezione. Questa cosa Bernadette non la poteva assolutamente sapere. Che bello, no? Il Signore poi conferma, vedete, prima viene la voce della Chiesa e poi il Signore conferma questa voce con i miracoli, no? Con la Madonna che dice io sono l'Immacolata Concezione, no? E quindi il parroco dice chi ti ha detto questo, no? Ah, questo te lo poteva dire solo lei, no? Nessun, manco forse qualche prete può essere che sapeva. Che certo, a volte anche a quei tempi i sacerdoti non c'avevano tutti gli studi, che c'era il sacerdote da messa, no? Che non poteva manco predicare, che sapeva solo celebrare la messa. Può essere anche qualche sacerdote, può essere pure che non sapeva di questo, no? Non so che significava io sono l'Immacolata Concezione, no? Cioè, significa che la Madonna, nel momento del concepimento, tutti noi quando siamo concepiti ci trasmettiamo questo AIDS dell'anima, no? Che sarebbe il peccato originale, quindi se due genitori hanno l'AIDS, trasmettono al figlio l'AIDS, no? E quindi ognuno di noi, ogni uomo che nasce con l'AIDS. La Madonna è stata l'unica, perché il padre voleva che fosse, diciamo la culla del suo figlio, del verbo, no? Che si è fatto carne, ha preredento, questa c'è stata una lotta teologica per tanti anni, perché dato che tutti, Gesù è venuto per la salvezza di tutti, anche per la Madonna, no? Allora, se la Madonna è senza peccato, come Gesù non è venuto per la salvezza della Madonna, no? Cioè, c'era questo problema, diciamo, non so se mi capite voi, no? Allora alla fine c'è stata, diciamo, Don Scoto, diciamo, portò avanti questa teoria e la Chiesa la convalidò, della preredenzione. Dice, uno può salvare uno dopo che è caduto in un fosso, no? E salvarlo qualche istante prima che ci cade, no? Non so se, quindi nell'istante che Dio ha creato l'anima della Madonna, no? La Madonna è stata preredenta, diciamo, è come se fosse subito un anticipo della redenzione, no? Sapete, noi veniamo redenti dal sangue di Cristo, no? Quindi è come se papà ha preredento la Madonna, e quindi Gesù, la Madonna, a differenza delle altre donne, degli altri uomini, possiamo dire tutti gli uomini, è nata senza peccato originale. L'unica creatura a nascere senza peccato originale è la Madonna, e noi festeggiamo questo grande evento l'8 dicembre, giorno dell'Immacolata Concezione. Questo Bernardette, se non lo capite voi, sicuramente tanti di voi non hanno capito quello che ho detto, diciamo, pensate se lo capiva una bambina che non sapeva né leggere né scrivere, di, non mi ricordo se 14 o 16 anni, mi avevano detto, mi viene il dubbio. Comunque, 14 o 16 anni, 14? 13, 14, lo vediamo dopo, no? Non lo so, e così il parroco ha creduto. Allora, dopo questa parentesi che è nata dal curato d'arte, torniamo a noi, a questo tema molto importante, no? Vabbè, lo Spirito Santo ci porta aleggiando di qua e di là. E quindi noi, mi ricordo una volta, tre santi dicevano che il peccato di San Giuseppe, mi pare Sant'Ambrogio, Sant'Agostino, un altro santo, dicevano che l'unico peccato di San Giuseppe è stato quello di aver per un momento diffidato della Madonna, non aver creduto alla Madonna, no? Quando ho letto questa cosa una volta, ho pensato che la nostra aspirazione, no, noi dovremmo tendere, no? A cercare di essere immacolati, non aver nessun peccato, no? Come la Madonna. E la Madonna non faceva come il pubblicano, come il fariseo, no? Cioè, vedi, io sono immacolata, senza peccato, manco una goccia, manco una bugia, niente, no? Dal concepimento, ma anche tutta la vita. E non so, Rosetta è una peccatrice, Rita peggio, diciamo, Francesco Pio non ne parliamo proprio. Cioè, è così, no? Tutti, io sono così, no, no. Quindi non è che dobbiamo diventare peccatori, no? Non è che dobbiamo diventare pubblicani, ladri, adulteri, ma dobbiamo solo riconoscere una cosa importante. Se io sono immacolata, facciamo l'immacolata, sono tale, lo sono solo per grazia divina. Se io non rubo, non sono adultero, non sono un pubblicano, ero tipo un mafioso, diciamo, no? Che andava a riscuotere il pizzo per i romani, diciamo, no? Come i romani erano i boss, diciamo, che avevano sequestrato un po' la Palestina, e i pubblicani erano ebrei venduti ai romani che andavano a chiedere il pizzo, la tassa, no? E quindi erano un po' scomunicati dagli ebrei, no? E se io sono immacolato, non sono adultera, è perché Dio mi ha fatto questa grazia. E se sto facendo questo, se sto facendo solo quello che devo fare, se Dio ti chiede di digiunare 2 volte a settimana, è solo, prima stavo parlando del curato d'Ars, perché? Perché il curato d'Ars gli disse il demonio, ma hai salvato 80.000 anime. Se Giovanni Maria Vianney aveva la grazia di salvare 80.000 e due anime, quando moriva, il Signore avrebbe detto, e queste due anime dove stanno? Non so, se Giovanni Maria avrebbe digiunato 2 giorni in più di quelli che ha digiunato, no? Avrebbe detto, non so, qualche rosario in più, si sarebbero salvate queste altre due anime, no? Allora, per quei 2 giorni che non ha digiunato, due anime si sono perse per tutta l'eternità. Allora, ha salvato 80.000 anime, ma ne doveva salvare 82, 80.000 e due anime. Queste altre due anime, il Signore dirà, dove stanno? Io volevo che tu le salvassi, cioè che le portassi alla salvezza, ti ho dato le grazie per farlo. Non so se mi capite, questo è importantissimo, no? Soprattutto per la vanagloria, che purtroppo la vanagloria è come la cipolla, sapete? Dicevano i padri della Chiesa, tu togli una buccia ed esce un'altra buccia. Allora, per esempio, no? Rita riesce a non dire più bugie e poi si vanta, si inorgoglisce perché non dice più bugie, no? È come una cosa a catena. Invece se non riesce a dire più bugie è arrivato solo al punto dove doveva arrivare, non so, per grazia di Dio, e poi sta facendo solo quello che deve fare, non dire più bugie, per dire, no? Mi seguite? Allora, io per esempio, se Dio mi dà il dono di risuscitare 10 morti, no? Se ne risuscito 9, sto in peccato. Che Signore diceva, per esempio l'altro giorno secondo me ho fatto un peccato, l'ho detto a Rosalba, dovevo dire una cosa a una persona, solo che ho avuto un po' di, così, mi sembrava male fare questo, no? Di dire una cosa, cioè chiedere un aiuto per una persona e forse quella persona non sta qui con noi e ci doveva stare, no? Per dire. Allora, a volte per un'omissione, no? Non so, per un non. Sì, però se tu fai l'aborto, tuo figlio non è che ritorna in vita. Non so se mi capisci. Il Signore mette le pezze, sì, scrive sulle righe storte. Però quando uno fa un errore, diciamo, certo, il Signore scrive sulle righe storte, però l'errore c'è. Non so se. Non so se mi capite? Cioè, capite, qui stiamo parlando della vanagloria, non fare come il fariseo che faceva delle opere buone, però si era dimenticato che stava facendo solo rispondendo alla grazia di Dio. Infatti Gesù dice in un passo, no? Un servo, no? Immaginate che uno ha un servo. Non è che dopo che è andato a lavorare diciamo, in campagna, no? Si mette là, si siede a tavola e dice al padrone, adesso servimi tu, no? Immaginate il maggiordomo del re d'Inghilterra, no? Va a fare tutte le cose, poi si siede a tavola e dice al re d'Inghilterra, adesso portami da mangiare. Non penso che fa così, no? Ha fatto quello che doveva fare e poi torna a casa e si mette a servire pure a tavola, lava i piatti, non so se mi. E noi siamo servi di Dio, no? Non so se. E quindi quando abbiamo fatto il nostro dovere, abbiamo fatto solo quello che dovevamo fare. Dio ti dà la grazia di digiunare 3 volte a settimana, lo fai. Pare più aveva il dono di dire 180 rosari. Se Se Padre Pio diceva un giorno 160 rosari, stava in peccato. Non so se mi capite. Mi seguite? Questo è importantissimo, perché questo difetto del fariseo è una cosa che c'è, serpeggia tra noi. Tra noi ci allarghiamo a tutti quelli che vanno in chiesa, ai preti, ai frati, le suore, che facilmente, quando tu stai puntando il dito, sei come il fariseo. Quando uno inizia a sparlare, ma anche dicendo, guarda quel prete come si sta comportando, sei come il fariseo. Se sei un altro, fai come Santa Teresa d'Avila, che c'era il prete, un prete che c'aveva l'amante, si mise a pregare per lui fino a quando quel prete non ha cambiato vita, è diventato forse un santo prete, no? Ma se ti metti a puntare il dito, sei come il fariseo qui che dice io sono un prete giusto, no? Mi comporto bene. Allora, non sono. Mi seguite? Vi vedo un po' perplessi. Sì. Voi pensate che io racconto spesso questa storia, l'ho raccontata anche quando sono andati un altro pellegrinaggio ad agosto, la ripetiamo una volta, che è un po' la storia dei farisei, i dottori della legge e il buon ladrone, no? Non so, è la stessa, solo che è un altro tipo, è un'altra storia, no? Però vi potrebbe sembrare strana questa storia che racconto, però se uno la va a leggere nel Vangelo, c'è scritta nel Vangelo. Vediamo se riusciamo a... Così. C'era una volta un eremita che stava morendo. Allora chiama al monastero, cioè all'abbazia, si chiede di farsi mandare i sacramenti, no? Non so se... Una volta i sacramenti si portavano con l'ombrello, si vedeva che uno stava portando il viatico a un ammalato, no? C'era tutta... Non so se a quei tempi c'era l'ombrello, però c'erano altri segni che facevano vedere che stavano portando. Allora un ladrone vede questo qui, vede questo monaco, l'abate del monastero, cioè il capo del monastero, e un monaco giovane che stavano portando i sacramenti a questo eremita, che lui riteneva un sant'uomo. Che bella questa cosa, ritenere gli altri superiori a se stesso, no? Molto spesso questo qui ci manca in noi. Però mi devo soffermare forse su questa cosa, ritenere gli altri superiori a me stesso. Che facciamo, Lucia? Finisco la storia e poi mi ricordi di dire questa cosa, no? Ritenere gli altri superiori a me stesso. Vi spiego come si fa, va bene? Me lo ricordi? Sì? O lo spiego adesso? No, finiamo la storia, sennò poi vi perdete. Allora, stavano portando i sacramenti, lì lo confessa, gli dà la comunione, l'unzione dell'infermo, l'estrema unzione. Questo ladrone si ferma davanti la porta perché non si sentiva degno di entrare nella casa dell'eremita. L'eremita, dopo che ha ricevuto questi sacramenti, sapete che fa? Dice, fa bene a non entrare nella mia casa perché non è degno di entrare nella mia casa. E morì. E questo monaco giovane che accompagnava l'abate aveva delle rivelazioni, appariva il Signore, gli parlava il Signore, e quando morì l'eremita stette male, pianse, no? Stette male, si rattristò tantissimo, no? Se ne andarono, abate e il monaco giovane, tornarono al monastero e questo ladrone seguiva questo monaco, l'abate e il monaco, forse anche, diciamo, come si dice, molto, forse non sentiva di disturbarli, col desiderio di confessarsi appena arrivati al monastero, e piangeva per i suoi peccati e andava dietro all'abate e al monaco. Per strada morì anche lui, gli venne un attacco e morì. Tornano indietro l'abate e il monaco, vedono che è morto, e il monaco giovane appena vede che è morto gioisce, è pieno di gioia. Allora l'abate gli dice, ma perché quando è morto l'eremita ti sei rattristato, sei stato male, quando è morto questo ladrone hai gioito? Cioè, perché l'eremita, per la sua profonda superbia, si è perso. Vi dico le parole come stanno su questo libro bellissimo, Diario Spirituale, no? Lo trovate anche su internet. Ogni mese c'è una virtù e ogni giorno c'è lo scritto di un santo ed esempi di santi o altri esempi scritti da persone così. Dice, perché l'eremita per la sua profonda si è perso, come il fariseo, io sono così. Lucifero, mettiamoci, dottore della legge, farisei, sommo sacerdote, non sappiamo che fine hanno fatto, però forse loro sono stati gli assassini di Gesù, no? Mentre questo ladrone, per il suo profondo pentimento, non solo si è salvato, ma si è saltato anche tutto il purgatorio, gli manca poco per entrare in cielo. Lo dicevo ieri a loro, una volta mi chiede, a Marsala stavo, c'era un ragazzo, disse, padre, 16 anni, se torna a casa, 6 figli, no? Uno di questi 6 figli disse, se torna a casa e non ho rubato, mio padre mi riempie di botte, no? Che colpa ne ha questo ragazzo per essere nato in questa famiglia? Forse questo ragazzo prima di morire dirà, Signore, abbi pietà di me, no? C'è una bellissima storia raccontata dai padri della Chiesa, la racconto tantissime volte, no? Che c'erano due donne, cioè una donna santa, immaginiamo una donna santa, che vuole adottare una bambina, va al porto e c'erano, siamo secoli addietro, c'era un carico di schiavi e chiede al comandante se c'erano due neonate da adottare. Disse, guardi, ci sono due bambine delle stesse età che hanno pochi mesi l'una, no? E lei ne compra una delle due. E quindi ha cresciuto questa bambina dandogli tutto l'amore, perché sai, se uno ha un figlio gli dà l'amore, è un figlio poi che sa amare, no? Insegnandogli i valori, ad amare il Signore, no? Mentre l'altra bambina fu comprata da una donna che aveva una casa di prostitute, no? E quindi l'ha fatta crescere in questo bordello, poi naturalmente a 12 anni l'ha mandata a lavorare, a fare la prostituta, così. Il Signore può mai giudicare alla stessa maniera queste due ragazze quando avranno, non so, 25 anni? No, forse la prostituta, prima di morire come buon ladrone, dirà, Signore, abbi pietà di me, e il Signore se la porta direttamente in cielo, mentre l'altra, no? Che ha avuto amore, affetto, è più ricca, anche se non di soldi, ma ricca di grazie, che sono passate attraverso i genitori, o chi l'ha adottata, lei avrà un giudizio più severo, non so se mi capite. E quindi torniamo anche a quello che vi stavo dicendo prima, che ho detto a Lucia di ricordarmelo, Dio non ci giudica in base al frutto, no? Ci giudica in base, dico una cosa sotto forma di allegoria, al motore che abbiamo sotto, diciamo, no? Non so se. Allora, facciamo conto che Rita, facciamo un esempio, non so se qua in Francia si scandalizzano, vieni qua. Vediamo un po', se voi siete intelligenti. Ah, Rita sta a piedi, Rosetta vieni qua, Rosetta c'ha un motorino 50, no? Lucia, vieni qua Lucia. Lucia c'ha una Ferrari, E Rosetta, vieni qua. Rosetta c'ha un aereo. Un Boeing, diciamo, no, un aereo, no. Allora, se Rosetta, un Boeing che va a 1500 km, un jet questi caccia questi dell'esercito, no? 1500, va appena a 1500 km, no? Allora, se Rosetta, vediamo se siete bravi matematici, c'è qualche professore qui, allora, se Rosetta va a 200, 300 km orari, Rita va a 15 km orari, a piedi sta, lei col motorino 50, ma non vogliamo come, va, ma quando la possiamo mettere? Ci confondiamo, la quella della Ferrari, facciamo il cambio, mettiamo che sta qua così è più, gli diamo la Ferrari a lei, perché poi cambiano le grazie, perché le grazie che adesso in questi giorni, voi quando uscite da questo pellegrinaggio avrete più grazie, quindi non è che potete peccare come prima, perché vi metto un motore più grosso sotto in 10 giorni, no? Quindi non potete più peccare come prima. Uno dice prima non lo sapevo, un buddista a volte non sa che è peccato, non so convivere, qualcuno di voi forse lo sa. Allora, lei c'ha la Ferrari, se l'hai cambiato mai. Se lei con la Ferrari va
cosa.
A quanto la mettiamo? A 100 all'ora, va, 100 all'ora con la Ferrari. E Lucia la mettiamo a 80 col motorino, no?
Mm.
Motorino 50. Allora, chi di voi è? Chi è il peggiore di questi? Allora, lei va a 300 km orari, però noi esternamente vediamo che lei va a 300, lei va a 100 con la Ferrari, quella va a 80 col motorino, 50, e quella va a 15 km orari, no? 20, va, 20 km orari. Non so se è possibile. Non so se è possibile andare a 20 km orari. No, può essere. Io ho fatto la San Gimignano, facevo 13 km, non so Boldini quando ci ha messo. Comunque, 13 km ho fatto in 40 minuti, 40 minuti, Boldini, 20 km orari, no? Facciamo 20, 20, facciamo 30 km orari. Ah, non so se è possibile. Mettiamo 30 km orari. Allora, lei esternamente, no? Esternamente va a 300. Lei va a 100 con la Ferrari, lei va a 80 col motorino 50 e lei va a 30 km orari a piedi. Chi sta amando di più il Signore con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze? Il più grande chi è tra di loro? Il più grande davanti a Dio chi è? Quella che sta andando a 30. Questa è parola del Signore, no? Sapete la gente che mette l'offerta nel Tempio, una donna mette solo una moneta là, dice una vedova. Lei, ha messo più, lei è più grande di tutti gli altri perché le ha dato tutto quello che aveva. Non so se uno può arrivare a 30 km orari a piedi, manco forse c'aveva il Guinness dei primati di atletica, diciamo. Però lei è la più grande di tutti, no? Io per esempio vado scalzo, vedo un prete invece che c'ha la cravatta e così. Ciao. E i peggiori chi sono di questi qua? Lei è la peggiore di tutti. Quella che va a 300 km orari, la peggiore di tutte, perché deve andare a 1500, non so se mi capite, no? Con l'aereo che c'ha sotto, va bene? È chiaro? Questo è perché vi dico queste cose? Perché uno dice, ma giustamente io mi comporto, quella ha visto che brutto carattere, si comporta male, ma tu sai che motore c'ha sotto quella? Non so se, motore sembra brutto, le grazie che Dio ha andato apposta. Okay. Ah, no, ci siamo dedicati al motorino. Il motorino quasi, non dico che batte, cioè, al secondo posto il motorino, anche se sta a 80. La Ferrari lo passa con 100, però il più grande è il motorino. Andiamo a posto. Avete capito? Allora quando ritenersi superiori agli altri, io non posso fare il confronto con qualcuno di voi, io devo fare il confronto con il Francesco Pio ideale che c'è in mente Dio. Cioè se a me il Signore vuole che vado a 1500 km orari, io devo andare a 1500, devo salvare 80.000 anime come il curato d'Arsa all'anno, per dire, no? Se ne salvo di meno, sto in peccato, non so se mi capite.
Anche chi non è consapevolezza di questo, pensa di mettere il massimo
degli sforzi. Tu dai il massimo, non lo sappiamo. Perciò tu il dito non lo puoi mai, il dito non si può mai puntare a nessuno. Sì. Noi dobbiamo dare il massimo e tu non puoi giudicare nessuno perché il suo massimo può essere che tu una volta diceva, non so, una mistica, no? Che aveva chiesto, non so, la Madonna, non mi ricordo a chi, dice chi era la più grande, la più santa in un paese, era una musulmana. Perché lei con le grazie che ci aveva, grazie anche di conoscenza di Dio, stava amando Dio. Noi veramente amiamo Dio molto meno di musulmani, ebrei, testimoni di Geova. Un musulmano ti fa un mese di digiuno l'anno, ti prega 5 volte al giorno, ti si fa anche ammazzare per Dio. Noi non ci abbiamo neanche il tempo di andare a messa la domenica. Ci aveva un amore altro che motorino, diciamo, no? Loro che c'hanno vanno a piedi, c'hanno il motorino, vanno più di noi che abbiamo la Ferrari nel garage, no? Non so se mi capite, cioè non tutti, però spesso succede così, perciò manco possiamo condannare un musulmano, noi dobbiamo testimoniare a loro. Una volta mi disse un musulmano sul pullman, cioè sul treno, una volta stato sul treno, dice, ma vedete le vostre donne come si vestono? E c'aveva ragione, cioè, dire che c'hai torto, no? A volte anche noi veniamo in chiesa nudi. Tu credi in Dio, ami Dio, allora se ami Dio lo ami anche nel vestire, se no tu a Dio non lo ami. Cerchi di piacere più agli uomini che a Dio? Allora, non so se sono riuscito a scorporarvi bene questa parola di Dio, infatti mi hanno detto che dovevo pensare di celebrare, io non mi ero preparato la cosa a dirvi, no? Perché a volte Signore, però penso lo Spirito Santo ci ha detto quello che voleva dire. Questo è un grande, diciamo, si dice la vanagloria è l'ombra dei santi, no? L'ombra, no? La vanagloria ci viene appresso, quando facciamo qualcosa di buono, così, no? Ci pavoneggiamo un pochino, no? Allora dobbiamo fare tutto quello che dobbiamo fare dicendo: Signore, ho fatto quello che tu volevi. Pensate, una volta racconto ogni tanto che un sacerdote, padre Scheller Stee, no, padre Carlo Scanzellato, che è morto, no? È morto, è andato davanti al giudizio del Signore, cioè quando moriamo Dio ci fa passare davanti tutta la vita, e il Signore gli fece vedere una scena, che stava facendo colazione, racconto spesso questa, aveva dei panzitos, no? Questo sacerdote, tipo dei cornetti, no? Per fare colazione, poi ancora non l'avete fatta, quindi facciamo colazione con Gesù stamattina. E disse, bussò uno alla porta e disse: padre, ha qualche pane da mangiare? Io non ho niente, ho fame, no? Dice: sì, figlio mio, no? Allora questo sacerdote prese i pani più semplici e li ha dati al povero. E il Signore al giudizio ha detto: vedi, questo giorno hai fatto una buona azione, ma hai peccato perché non l'hai fatta perfetta. Io volevo che gli davi i cornetti che ti piacevano, cioè i panzitos che ti piacevano, no? Non so se... Perché anche facendo una buona azione uno può fare un peccato, voi dite: ma qua siamo proprio inguaiati, diciamo, no? No. Allora, così, noi siamo qui per chiedere le grazie al Signore. Qualcuno, chiediamo le grazie di... chiedete tutte le grazie che volete, anche di risuscitare morte, quello che volete, però la grazia più grande, penso che possiamo chiedere, e che il nostro cuore diventi come lo vuole il Signore, no? Noi incontreremo anche il cuore di Gesù a Parel Demonial, no? Dove apparve a Santa Caterina, a Santa Margherita, no? Allora chiediamo soprattutto questa grazia, che possiamo diventare come... La cosa bella, sapete qual è? Che Dio non ti può chiedere una cosa che non puoi fare, no? Ma non mi ricordo, in questi giorni stavo pensando a una cosa che dovevo fare. Che bello, no? Quando Dio vuole una cosa, ci dà la grazia di farla, e quindi tutto viene facile. Dio ti chiede di volare, vabbè, Signore, lo chiedi tu, io volerò. Non so se mi capite? Allora, il Signore vuole che do i cornetti che mi piacciono di più, Lui ti dà la grazia di farlo, no? Dice: Signore, aiutami a fare il bene come vuoi che lo facci, no? A volte noi... Sapete, il nostro problema è quello, che noi contiamo sulle nostre forze, guardiamo le nostre tasche, contiamo sulle nostre forze. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Se confidi sulle tue forze non farei mai niente, ma se confidiamo in Dio, dice il Signore, farete cose più grandi di me. Dice: ma quello è il Signore, Gesù ti dice, farete cose più grandi di me. E allora sembra una bestemmia, perché il Signore, sapete, non è come si dice, come noi, no? Accaparratore della... A volte ha fatto sì che dei santi facessero anche miracoli più portentosi, no? Ma al momento non mi viene in mente niente, però... Per esempio, Gesù ha risuscitato Lazzaro, che era morto da 4 giorni, no? C'era il patrono della Polonia, ha risuscitato uno che era morto da 3 anni. Farete cose più grandi di me. Vabbè, allora noi confidiamo, ieri stavo parlando che non ho detto questa cosa, stavo davanti all'ascensore panoramico della nave, no? Non so se vi complico la... E sapete, c'era l'ascensore, non so quante tonnellate, cioè quanti quintali pesava, e immaginate che uno deve tirare su un ascensore, diamo la fune a Lucia che deve tirare su l'ascensore, di, non so, 2 tonnellate, no? 2000 kg sono, no? 2 tonnellate, 2000 kg sono, 2000 kg, no? 20 quintali, mi pare. Lucia come fa a tirare su un ascensore di 20 quintali? Non penso 20 quintali, 20 quintali forse è un camion, cioè, comunque, Facciamo conto, 23. Sapete che c'era lì, no? C'era, questo era l'ascensore, io stavo seduto lì, forse il signor ha voluto che mi sedessi là, abbiamo girato con Deborah per cercare il posto dove sedermi, poi mi hanno lasciato là. Non la vedo a Deborah, no? Ah, sa. E a fianco, chissà come funziona l'ascensore, c'erano tipo tante tavolette, forse di piombo, di metallo, no? Che fa tipo una bilancia, no? Quindi l'ascensore, il motore che tira sull'ascensore, non fa un grandissimo sforzo, no? Perché c'è questo peso che controbilancia, facciamo conto, c'era 20 tonnellate peso l'ascensore e ci sono 20 tonnellate di pesi a fianco tenuti da una fune, no? Quindi Lucia, con la sua piccola forza, con la sua umanità e con le 20 tonnellate della grazia di Dio, tira sull'ascensore di 20 tonnellate. Non so se ho fatto una cosa un po' complicata, no? Quelle 20 tonnellate di pesi che stanno là è la grazia di Dio. Noi dobbiamo fare con il motorino che il Signore vuole che te lo tiro al secondo piano, io te lo tiro. Però c'è le 20 tonnellate della grazia di Dio che ti fanno diventare questa cosa semplicissima. Vi racconto una cosa che ho raccontato tante volte, no? Per dire che cos'è la grazia. Mi ricordo quando ero bambino andavo da mia madre e mi dice: mamma, mi dai i soldi per farti il regalo? Lei mi dava i soldi. Io andavo al negozio, compravo il regalo che volevo e poi glielo riportavo. Questa è la grazia di Dio, no? Non è che te li vai a sudare i soldi, no? Allora, con la grazia di Dio si fa tutto con leggerezza, no? Quindi noi diciamo: Signore, io confido in te, confido che tu mi dai le grazie per fare quello che tu vuoi che io faccia. Sarò dato a Gesù Cristo.